Allora, buonasera, bentornate, bentornati a scuola. Anche l'inconsueto percorso di studio di quest'anno ha inizio, prima di poter prendere il passo da Parigi, dalla metà del Seicento, da una metaforica zona grigia, con la celebrazione del tradizionale ripetitivo rituale della partenza. Perché questa esperienza didattica ha assunto in termini allegorici, come sapete, le caratteristiche di un viaggio, e non c'è viaggio che non inizi con la partenza. Poi si è anche consolidata la tradizione, e le tradizioni hanno il loro valore se servono per dare maggiore qualità al pensiero, di domandare a voi se durante la vacanza, e guardate, quest'anno la vacanza è stata lunga, è durata 7 mesi e mezzo, avete fatto uno o più viaggi. Lo so che mi direte, ma cosa ci domandi? Che quest'anno era difficile viaggiare, quindi persino più desiderabile però. Ed è possibile che abbiate fatto viaggi brevissimi o magari con la fantasia, con la relativa doppia partenza, quella dell'andata e quella del ritorno. Quindi anche quest'anno, il 37esimo di questa esperienza didattica, pensiamo sia di buon auspicio, e di buoni auspici ne abbiamo bisogno, riflettere in proposito. E in proposito potete mettere gli occhi sul punto 1 del repertorio. Questo percorso di studio ha, come abbiamo detto, in chiave allegorica, le caratteristiche di un viaggio. E come molti di voi sanno, vale sempre la pena ripetere che dal punto di vista filologico la lingua greca, e noi ci domandiamo come può essere definita morta una lingua che mira ad essere, e lo è, significativa, espressiva, indicativa, efficace, eloquente. Ebbene, la lingua greca puntualizza e distingue tra il viaggio di andata, poreia, e quello di ritorno, nostos, utilizzando due termini diversi, perché, guardate, l'andare, poreia, come il virgiliano viaggio di Enea è un profugo che fa un viaggio di sola andata, e il ritornare, nostos, come l'omerico viaggio di Ulisse, rappresentano due situazioni differenti, no? Che noi abbiamo studiato in questi anni, tanto il viaggio di sola andata di Enea quanto il lungo viaggio di ritorno di Ulisse. Rappresentano due situazioni differenti, perché una cosa è partire per andare, poreia, altra cosa è partire per tornare, nostos. Di queste due situazioni ne avete certamente fatto esperienza. Ebbene, portatele sul terreno della filologia, una disciplina che ci accompagna nella comprensione del mondo, a detta di un certo Lorenzo Valla che abbiamo incontrato qualche anno fa. E la nostra partenza è quella di un viaggio di andata o di un viaggio di ritorno, secondo voi? È di carattere virgiliano o di carattere omerico? Bella domanda, pensateci. E allora, avete fatto un viaggio o più di uno nel corso di questa particolare vacanza? Verso dove? Con quale motivazione avete viaggiato? Scrivete 4 righe in proposito. E come si fa a scrivere 4 righe in proposito? Si prende un foglio, una penna, oppure ci si mette davanti al computer e si scrive. E poi i testi bisognerebbe lasciarli lì però quest'anno, perché nessun oggetto può girare, così dicono le regole. Vabbè, comunque voi scrivete, verrà il momento in cui queste cose verranno divulgate, le divulgheremo. Anche se il nostro viaggio quest'anno segue un andamento particolare, di resistenza diciamo, tuttavia mantiene la sua natura e gli obiettivi che gli sono propri, e quindi ogni itinerario, ogni lezione che faremo continua a procedere sotto forma di un ragionamento progressivo. Che cosa significa? Significa che ogni lezione si configura come un itinerario didattico che ricalca l'attività del nostro intelletto, perché l'intelletto è lo strumento mediante il quale si sviluppa il processo dell'apprendimento. Un procedimento che, come ben sapete, perché lo abbiamo sempre ripetuto in tutti questi anni, si concretizza facendo entrare in attività le sei principali azioni, le azioni cognitive attraverso le quali si impara. E voi le conoscete a memoria, ma è bene che le conosciate a memoria. Forse siete tra le poche studentesse e studenti alle quali è stato posto questo problema. Lo sai quali sono le azioni attraverso le quali si impara? Ma non è ancora entrata questa dinamica in circolo. La persona impara attraverso sei azioni principali: conoscere, capire, applicare, analizzare, sintetizzare e valutare. Ora, durante ogni itinerario che di mese in mese percorreremo, faremo in modo di attivare la dinamica delle azioni cognitive, attraverso le quali si sviluppa l'apprendimento, cercando di governare la loro potenzialità, tenendo conto che la scansione delle azioni dell'apprendimento non ha un andamento regolare. Cioè non è che prima si conosce, poi si capisce, poi ci si applica, poi si analizza, poi si sintetizza, infine si valuta. Ma le sei principali azioni cognitive, accompagnate da altre 40 azioni di supporto, che ora non nominiamo, ogni tanto ne incontreremo qualcuna e la metteremo a fuoco, interagiscono simultaneamente nella nostra mente. E noi dobbiamo essere il più possibile consapevoli del funzionamento di questo meccanismo straordinario che è l'imparare. E l'obiettivo fondamentale per cui è utile frequentare la scuola per tutto l'arco della vita, come afferma l'articolo 34 della Costituzione, è quello di imparare a imparare, è quello di saper amministrare la nostra capacità cognitiva. La scuola, sede dell'apprendistato cognitivo, più che ad imparare cose, serve a imparare come si imparano le cose. La scuola opera per far acquisire alla persona la competenza necessaria a investire in intelligenza, e l'investimento in intelligenza corrisponde all'attività con la quale si impara ad apprendere. Ora, la dinamica dell'imparare si configura come un rito liturgico, guardate. Ora, lo so che quando sentiamo la parola liturgia noi pensiamo subito a qualcosa di religioso, ma attenzione, perché non c'è niente di più laico e di più politicamente laico che questo termine, perché il termine greco leiturgos significa opera di pubblica utilità, e come sapete le liturgie, leiturgoi, sono cerimoniali ripetitivi, anche proprio perché le opere di pubblica utilità, le liturgie, hanno bisogno di una manutenzione continua. Forse questo vi fa venire in mente qualcosa. Cioè, il nostro intelletto, l'intelletto di ogni cittadina e di ogni cittadino, ha bisogno di una manutenzione continua, persistente, ricorrente, assidua, perché è l'intelletto di ogni persona il bene culturale più prezioso da salvaguardare. Il bene culturale più prezioso da salvaguardare è l'intelletto di ogni persona. Ora, molte volte abbiamo mandato dei messaggi verso il Ministero dei Beni Culturali, qualche volta il Ministero ha risposto dicendogli: ma l'alfabetizzazione, no? Non se ne deve... Mandato a dire che, qualche volta ha risposto mandando a dire che questo riguardava la pubblica istruzione. La pubblica istruzione in questi anni ha sempre poi mandato a dire che, siccome l'educazione degli adulti riguarda soprattutto il lavoro, e allora no, il lavoro, quindi la formazione, Questo riguardava soprattutto il Ministero del Lavoro. Il Ministero del Lavoro ha detto, riguarda soprattutto l'educazione degli adulti, riguarda formazione, è un'altra questione, ma riguarda soprattutto gli anziani e la salute degli miei, quindi riguarda il Ministero della Salute. Ora, voi capite che, allora pensiamoci noi, perché è giusto che forse che sia così. E allora, siccome l'intelletto di ogni persona è il bene culturale più prezioso da salvaguardare, in che modo procede sul piano didattico il nostro cammino? Guardate sul punto 2 del repertorio. Nel corso di ogni tappa di questo viaggio, come abbiamo già detto molte volte, ma le liturgie la liturgia della partenza impone una ripetizione, la ripetizione è parte integrante dell'attività di studio, ci eserciteremo a conoscere, prima azione cognitiva propedeutica dell'apprendimento, a conoscere che cosa? A conoscere le parole chiave che era più rappresentative, una o due, della storia del pensiero umano, perché senza conoscere le parole chiave della storia del pensiero umano come si fa a leggere, a scrivere e a riflettere? Poi ci eserciteremo a capire, seconda azione cognitiva propedeutica dell'apprendimento, a capire le idee più significative elaborate nel corso della storia dell'umanità. Senza conoscere le idee più significative della storia del pensiero umano, come si fa poi a leggere, a scrivere e a riflettere? E poi ci applicheremo, terza azione cognitiva propedeutica dell'apprendimento, nell'esercizio del leggere e dello scrivere. E a questo proposito avete in mano e sotto gli occhi il fascicolo del repertorio e trama, che è lo strumento che ci consente, in questo momento state facendo questo esercizio, no? Di orientarci meglio attraverso la lettura sul nostro cammino per favorire l'azione del conoscere e del capire. E inoltre ci propone un compito per favorire l'azione dell'applicarci, dell'uso dell'analisi, della sintesi e della valutazione. Poi ci eserciteremo ad analizzare, quarta azione cognitiva propedeutica dell'apprendimento. E che cosa significa analizzare in un percorso di alfabetizzazione culturale funzionale? Significa riflettere per mettere in ordine i pensieri che a flusso continuo affiorano nella nostra mente, soprattutto attraverso la trama proposta dal repertorio. Perché? Ma perché il nostro cervello produce pensieri in continuazione, no? E se non impariamo a ordinarli, a gestirli, no? La nostra diventa una testa ben piena, cioè con una mente intasata, no? Sapete ogni tanto che cosa vuol dire avere una mente intasata, no? È talmente grande la valanga di informazioni in questo momento che le teste ben piene sono all'ordine del giorno, no? È per quello che bisogna imparare a mettere in ordine i nostri pensieri. Poi ci eserciteremo a sintetizzare, quinta azione cognitiva propedeutica dell'apprendimento. E fare la sintesi significa mettere per iscritto un nostro pensiero, perché scrivere 4 righe al giorno è, come ha sempre affermato Rita Levi-Montalcini quando gli hanno chiesto, ma come fa il nostro cervello a investire in intelligenza, a tenere i neuroni vivi, no? 4 scrivere 4 righe al giorno di autobiografia e leggere 4 pagine di buona letteratura. Scrivere, guardate, si scrive per alcuni motivi precisi, non per l'universo mondo. Si scrive per raccontare o per descrivere o per informare o per esprimere la poesia o per interpretare o per argomentare. Spesso queste cose si intersecano tra loro mentre scriviamo, no? E serve, così come leggere 4 pagine al giorno con il sistema che voi conoscete bene del leggere multum. In latino leggere multum significa leggere poco. Noi se vogliamo leggere molto, dobbiamo leggere poco. È scritto È scritto nel proclama della Facoltà delle Arti di Parigi del 1247, in cui c'era anche un certo Tommaso d'Aquino, di lì arriva il concetto del leggere multum. Noi dobbiamo prendere la buona abitudine di leggere 10 minuti al giorno, quarto d'ora al giorno, ma 10 minuti, cioè 4 pagine, però costantemente, però dobbiamo farlo tutti i giorni, dobbiamo prendere questa abitudine. Alla fine dell'anno, 4 pagine, 4 pagine al mattino, 4 al pomeriggio e 4 alla sera, sono tanti libri che legge un lettore forte, no? Che sono pochissimi, sapete che solo il 13% degli italiani adulti prendono in mano un libro all'anno, no? E questo sono i dati dell'Osservatorio dell'Università di Trento, Marino Livorsi, il leggere multum, quindi costantemente, 4 pagine al giorno, di buona letteratura, dice Rita Levi Montalcini, bisognerebbe chiarirsi su questo. Mirava alle cose più solide, più difficili, e costantemente e con attenzione, con molta attenzione, perché quando leggiamo dobbiamo leggere con attenzione. Quindi leggere e scrivere sono due attività che servono a fluidificare l'attività dell'apprendimento, prima di tutto. Poi ci sono tanti altri motivi, ci si diverte leggendo, eccetera, 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 lo sappiamo. Infine dobbiamo esercitarci a valutare, 6ª azione cognitiva propedeutica dell'apprendimento, ad autovalutare l'andamento del nostro cammino intellettuale. E il dispositivo dell'autovalutazione è legato allo svolgimento del compito che, sebbene facoltativo, la scuola propone di eseguire invitando ciascuna e ciascuno di noi a utilizzare il fascicolo del repertorio e trama in un tempo che va dai 10 minuti alle 2 ore al giorno nell'intervallo tra un itinerario e l'altro. Quest'anno l'intervallo è molto lungo. Ora, il materiale riguardante tutta l'attività didattica messa in atto in questo percorso, come sapete, ma è bene ripeterlo, lo si trova contenuto su 2 siti, www.inantibagno.it, gestito da Franco Fenu, e www.scuolaantibagno.net, gestito da Luigi Benelli, che conoscete. Ora, sui siti trovate il testo integrale della lezione, potete ascoltare la registrazione della lezione stessa. C'è inoltre una pagina Facebook intitolata Scuola con Giuseppe. Questi strumenti sono utili per favorire l'attività di studio, utilizzateli quindi. Non fate come me che li utilizzo poco, ma ora il tradizionale, ripetitivo ma inevitabile rituale della partenza è una procedura che ci propone e sempre ci ha proposto in questi anni una riflessione su come si possa favorire l'attività dello studio, quindi. E sappiamo purtroppo che, sebbene lo studio sia sinonimo di cura, le parole studio e cura sono sinonimi, e questa parola di questi tempi è all'ordine del giorno, no? E ogni essere umano aspira o dovrebbe aspirare a prendersi cura di sé. Ebbene, lo studio è un'attività disattesa dalla stragrande maggioranza della popolazione adulta. In Italia il cosiddetto disagio cognitivo è all'81%, in Europa è al 76%, ma secondo me alcuni stati bluffano, e nel mondo è all'85%. Ora, durante il viaggio scorso, prima che si interrompesse, abbiamo viaggiato, come ricorderete, in compagnia di Blaise Pascal, ve lo ricordate chi c'era, chi era in viaggio? E per Pascal, così come per Montaigne, in compagnia del quale abbiamo viaggiato 2 anni fa, ricordate Montaigne, l'obiettivo dell'apprendimento non è quello di immagazzinare nozioni, le nozioni sono importanti, ne dobbiamo ritenere un certo numero, ma L'obiettivo dell'apprendimento consiste nell'esercitare la mente all'ascolto, alla selezione, alla catalogazione e alla penetrazione in profondità, utilizzando, scrive Pascal, l'esprit de finesse, lo spirito di finezza, come abbiamo studiato l'inverno scorso, perché il compito della scuola consiste nel favorire la formazione di una testa ben fatta piuttosto che di una testa ben piena, no? E questa affermazione che conosciamo a memoria, che conoscete a memoria e che continua ad essere di grande attualità, la si trova, come sapete, esplicitata tanto nei saggi di Montaigne, 1580 la prima edizione, quanto nei pensieri di Pascal, 1669, la prima edizione postuma, perché, come ricorderete, Pascal era già morto. Fa parte del tradizionale rituale della partenza, che stiamo celebrando, anche la conoscenza dei risultati del tradizionale questionario di fine anno. Ora andiamo un po' nel complesso, ma il questionario compilato quest'anno per posta elettronica conteneva, come ricorderete, 10 proposizioni tratte proprio dai pensieri di Pascal, relative alla questione fondamentale di stringente attualità che fa da filo conduttore della sua opera. Pascal afferma che di fronte ai temi esistenziali la persona non deve essere indifferente, cioè l'indifferenza è per Pascal uno dei peccati più gravi, ma è bene che la persona agisca, giudichi, sappia distinguere, maturi una convinzione, capisca, pensi, trovi, si domandi, sia consapevole, aspiri, coltivi. Perché? Perché non si deve lasciare condizionare dal sistema di distrazione di massa che costringe la persona a non pensare. E questo è un tema di grandissima attualità che sta nelle provinciali di Pascal, che nessuno legge. Però è così. E ora, a questo proposito, osserviamo il riquadro riportato in repertorio che contiene i risultati delle nostre scelte. Seguite quindi sul punto 3 del repertorio. Il questionario di fine percorso dell'anno scolastico 2019-2020, al quale hanno risposto per via telematica 102 persone, riportava un riquadro contenente un catalogo formato da 10 proposizioni tratte dai pensieri di Pascal relative al tema della riflessione sulla condizione umana. Infatti, come ricorderete, la storia del pensiero umano del Seicento è caratterizzata, come sapete, dalla riflessione sul tema della condizione umana. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci si fa una domanda, se la fanno Montaigne nei suoi saggi e Pascal nei pensieri e nelle sue opere. Come deve vivere la persona perché possa aspirare a trovarsi in pace con l'universo e con se stessa? Guardate che è una domanda di grandissima attualità oggi, no? E i risultati del questionario di fine percorso, come potete vedere, sono stati disposti su un riquadro che riporta, secondo la grandezza dei caratteri, la quantità di consensi che hanno avuto le 10 proposizioni. E allora vediamo. Guardate, le parole gentili non costano nulla, tuttavia ottengono molto. Questa è la proposizione che ha avuto il maggior numero di consensi. E guardate, bisogna domandarsi, non con spirito critico, ma con gratitudine per la riflessione che innesca questo risultato, se chi ha fatto questa scelta era consapevole della valenza filologica emergente da questa attestazione. Perché, guardate, non si tratta di una garbata affermazione di carattere cortese. Figuratevi se Pascal fa delle affermazioni garbate di carattere... È molto garbato lui, no? è una persona veramente amabile, però quando scrive, soprattutto quando scrive i suoi pensieri, no, Pascal si esprime, abbiamo studiato nel viaggio dello scorso anno, prima che si interrompesse, si esprime sempre, oltre che con un preciso intento esegetico, no, di interpretazione delle cose, con un tono ironico e spesso con scelte lessicali sotto forma di metafora, di carattere sarcastico, e la sua scrittura, che è stata denominata Infrantumi nei pensieri, è una scrittura Infrantumi, è stata denominata, è sempre tagliente, perché i frantumi sono taglienti. Quindi l'espressione "le parole gentili", attenzione, traduce, come spiegato in nota in tutti i volumi dei pensieri che contengono i pensieri di Pascal, dove ci sono le note, e traduce i termini "le parole poli". Guardate, e poli è il termine poli è il participio passato del verbo polir, che significa lucidare, levigare, limare, ma in senso allegorico, secondo l'uso che Pascal ne vuole fare, significa delucidare, chiarire, spiegare, educare, umanizzare. E di conseguenza l'espressione "le parole gentili" rimanda alle parole ben interpretate, ben chiarite, ben spiegate, parole che attraverso un'adeguata e illuminante educazione possano descrivere bene la condizione umana. Ora, il fatto che il termine poli venga tradotto in italiano con l'aggettivo gentili, guardate, risulterebbe gradito a Pascal, perché da bravo filologo che conosce il lessico e la rotunditas di Cicerone, sa che in latino, la lingua di riferimento delle intellettuali e degli intellettuali del Seicento, la parola gentilezza si traduce con il termine humanitas, che rimanda al termine educazione, che a sua volta rende evidenti i termini insegnamento, formazione, istruzione, preparazione, cultura, scuola. E quindi, per tirare le fila, questo ragionamento di carattere etimologico, sviluppatosi in ragione delle vostre scelte, delle nostre scelte, richiama, secondo lo spirito pascaliano, i programmi delle piccole scuole di Port-Royal, un argomento che abbiamo studiato nel corso del percorso precedente, prima che si interrompesse, nei quali, con un continuo tirocinio riguardante la didattica della lettura e della scrittura, si persegue l'obiettivo di arricchire il repertorio lessicale, grammaticale e sintattico della persona, in modo che il suo linguaggio risulti chiaro, levigato, polì, no? E di conseguenza ben appreso. Ecco perché servono le parole gentili. E il messaggio contenuto in questo pensiero di Pascal, ciò che lui vuole affermare e che ha avuto il maggior numero di consensi, è il seguente: le parole che vengono insegnate per ben descrivere in modo chiaro la condizione umana, le parole gentili, sono talmente preziose, non hanno prezzo, perché la parola crea, come abbiamo sempre affermato e studiato in questi anni. Le parole ottengono molto, ed è attraverso la parola, vuole affermare Pascal, che si sviluppa il pensiero, ed è il linguaggio che rende fecondo ogni investimento in intelligenza. E guardate, il tema della condivisione della parola dovrebbe essere all'ordine del giorno, nel momento in cui il linguaggio, che è sempre più impoverito, ci dice la ricerca, a causa di un distorto utilizzo della tecnologia, è diventato un'arma per colpire più che uno strumento per intrecciare relazioni. E questo è un tema preoccupante e di stringente attualità. Questa affermazione pascaliana, scelta a maggioranza, è perfettamente in linea con la logica di Port-Royal ed è come se facesse da commento a tutti gli altri 9 pensieri disposti nella tabella secondo l'ordine dato dalle preferenze che hanno ricevuto, che contengono tutti la sintetica descrizione di un aspetto particolare della condizione umana ed è per questo motivo che sono stati inseriti nel questionario. Poi, la proposizione, le persone, non avendo potuto guarire la morte, la miseria, l'ignoranza, hanno deciso di non pensarci per rendersi felici, garantendosi l'infelicità perpetua, scrive, ironico, come al solito Pascal. Ebbene, questa proposizione ha raccolto molti consensi da parte nostra, perché questo è un tema di grande attualità. Poi hanno raccolto un buon numero di preferenze 2 proposizioni che si collocano con brevissimo scarto di consensi al terzo e al quarto posto, di carattere spiccatamente filosofico e politico ed espresse secondo lo stile tagliente di Pascal, che vuole indurre la riflessione sulle potenzialità e sui limiti della condizione umana, sotto forma di paradosso. E la prima proposizione riguarda il perenne dibattito sul rapporto tra l'uno e il molteplice, tra la sintesi e l'analisi. La moltitudine, scrive Pascal, che non si riduce all'unità è confusione. L'unità che non dipende dalla moltitudine è tirannia. La seconda proposizione riguarda il continuo dibattito sul rapporto tra il nulla e il tutto, tra il vuoto e l'illimitato. L'essere umano, scrive Pascal, è un nulla rispetto all'infinito, un tutto rispetto al nulla ed è ugualmente incapace di vedere il nulla da cui è stato tratto e l'infinito dal quale è inghiottito. Poi, sebbene con un minore impatto, hanno raccolto un discreto numero di preferenze, con un minimo scarto tra loro, 4 proposizioni che invitano a riflettere sulla condizione umana sotto il profilo didattico e della logica. Aleggia in esse l'idea che lo studio è cura. È assai più bello, afferma Pascal, sapere un po' di tutto che saper tutto di una cosa. Poi, ciascuno, afferma Pascal, esamini i propri pensieri, li troverà sempre occupati del passato e dell'avvenire. Così non viviamo mai, ma speriamo di vivere. Tutta l'infelicità delle persone, afferma Pascal, deriva da una sola causa, dal non saper starsene in pace, in silenzio, a riflettere sulla condizione umana. Questa va bene per i tempi odierni. Poi ci può essere, afferma Pascal, qualcosa di più stupido del fatto che un uomo abbia il diritto di uccidermi perché il suo sovrano ha avuto una lite con il mio, anche se io non ho litigato con lui? Infine, con poche preferenze, troviamo 2 proposizioni. Non è certo che tutto sia incerto e quella che ha avuto meno preferenze. Negare bene, credere bene, dubitare bene, sono per l'essere umano quel che è il correre per il cavallo. Ora, Pascal, proprio per le poche preferenze ricevute da queste ultime 2 affermazioni, ci inviterebbe a questo punto a riflettere, perché sarebbe opportuno, sui temi della certezza e della incertezza. No. Oggi, quale termine mettereste accanto alla parola certezza? Vaccino? No, non lo scrivete questo. Se no, rallentiamole. E quale termine mettereste accanto alla parola incertezza? Movida? No. Beh, pensateci, ma non usate queste. Le persone come Pascal che coltivano la logica di Port-Royal, ci incoraggiano a dare visibilità alle parole con la scrittura, soprattutto se le parole da scrivere sono solo due, come in questo caso. Beh, scegliete, mettete una parola accanto alla parola certezza, che secondo voi è rappresentativa, e accanto alla parola incertezza, che secondo voi è rappresentativa. Scrivetele, poi purtroppo mettetele lì e tenetele lì, perché ora non possono circolare i testi, quindi il vostro foglio o il vostro testo, non possono circolare gli oggetti. Ora, il tema della condizione umana è presente in tutte le opere filosofiche del Seicento, della modernità, e nella maggior parte delle opere contemporanee. E ora, in proposito, concludiamo la celebrazione, quest'anno molto più breve del solito, ma non meno pesante, del tradizionale rituale della partenza, entrando in relazione con una figura particolare e piuttosto scomoda, dopo aver lasciato in quarantena il signor Palomar. Incontriamo un altro personaggio, della quale quest'anno, il 18 novembre, ricorre il decennale della morte, Adriana Zarri, che abbiamo incontrato, non so quando, qualche decina di anni fa, in un altro contesto, 1919-2010. Un'autrice che per comporre usa una forma di scrittura elegante, leggera, ma anche alquanto tagliente, simile per certi aspetti alla scrittura in frantumi di Pascal. Adriana Zarri è stata una teologa, una delle due donne che ha potuto, in veste di teologa, partecipare ai lavori del Concilio Ecumenico Vaticano II. Una polemista che ha condotto tante battaglie, molto spesso in contrasto con le posizioni ufficiali della Chiesa Cattolica, tenendo una posizione molto critica soprattutto nei confronti del clericalismo. E oggi il clericalismo lo denuncia quasi tutti i giorni anche il pontefice attuale, come sapete. Quindi Adriana Zarri tendeva in modo puntiglioso a mettere in guardia le persone che dissentono, che dissentivano allora nei confronti delle istituzioni ufficiali, tanto religiose quanto laiche, a non cadere nel clericalismo dell'anticlericalismo. E indubbiamente era ed è utile riflettere su questa questione. Ma soprattutto Adriana Zarri, ed è in questa veste che noi la incrociamo, è stata dal 1975 un'eremita laica, una solitaria, che ha vissuto in una cascina in Campania, sulle colline di Ivrea, spesso in condizioni estreme, allevando animali, curando fiori, lavorando la terra, pregando, contemplando, cantando, leggendo in chiave esegetica e scrivendo. E noi avremo modo di ascoltare la voce di questa solitaria contemporanea delle colline intorno ad Ivrea, che ha anche incarnato lo spirito di Port-Royal. Pascal l'avrebbe ascoltata senz'altro con piacere. Adriana Zarri ha avuto una certa notorietà perché è stata invitata ad un programma televisivo che si chiamava Samarcanda, forse ricorderete, sono passati un po' di anni fa, e faceva dei commenti molto taglienti sulla situazione del momento. E quindi il libro di Adriana Zarri, intitolato Un eremo non è un guscio di lumaca, raccoglie una lunga serie di brani, noi ne leggeremo solo un certo numero per mancanza di tempo e di spazio, che raccontano in chiave esegetica, o se vogliamo, prendendo la vita con filosofia attraverso un linguaggio poetico, la sua esperienza di eremita. È un tema di attualità, oggi siamo chiamati anche noi a stare il più possibile in una situazione di distanziamento. Se volete saperne di più di Adriana Zarri, potete utilizzare la rete, dove trovate molti siti che parlano di lei, delle sue attività e delle sue molte opere. Ha scritto molti romanzi che si possono leggere, alcuni sono piacevole. Io preferisco, per non perdermi nell'aneddotica, visto che ho incontrato Adriana Zari qualche volta, facendo delle discussioni molto animate e interessanti, dire le cose essenziali di questo scomodo ma straordinario personaggio che vale la pena conoscere, perché ci invita a riflettere ora, in questo momento, su due parole chiave, ora, oggi, in tempo di pandemia, due parole di stringente attualità: solitudine e silenzio, che sembrano essere cose che ci terrorizzano. No. Forse avremmo dovuto essere pronti già ad affrontare queste situazioni, per affrontare meglio la situazione che stiamo vivendo. Un eremo non è un guscio di lumaca, Adriana Zari. Qualcuno dice che mi sono ritirata in un eremo e io puntualmente reagisco. Un eremo non è un guscio di lumaca e io non mi ci sono rinchiusa, ho solo scelto di vivere la fraternità in solitudine. E l'ho preciso puntigliosamente per rispondere all'obiezione che concepisce questa solitudine come un tagliarsi fuori dal contesto comunitario e che, come confonde la comunione con la comunità, confonde anche la solitudine con l'isolamento, la misantropia, la chiusura egocentrica. E invece no, l'isolamento è un tagliarsi fuori, ma la solitudine è un vivere dentro. L'isolamento è una solitudine vuota. La mia situazione, invece, è una solitudine piena, cordiale, calda, percorsa da voci e animata da presenze. La solitudine non è una fuga, è un incontro, così come il silenzio è un continuo e ininterrotto dialogo. Non si sceglie la solitudine per la solitudine, ma per la comunione, non per stare soli, ma per incontrarsi in un modo diverso. Si potrebbe forse dire che la solitudine è la forma eremitica dell'incontro. Non che l'eremita non possa incontrarsi anche fisicamente con gli altri, conoscere cioè il tipo di contatto più comune, ma il dialogo l'eremita lo vive soprattutto nel silenzio. È quando si trova in questa situazione privilegiata che l'incontro scende a livelli più profondi. Se le mie amiche e i miei amici si contentano, pensai, darò un modesto resoconto di come vivo io questa esperienza e quanto posso dire, ma se non erro è anche quanto mi si chiede. Come una persona del nostro tempo e che ha vissuto le vicende della situazione ecclesiale e civile non solo da spettatrice ma da protagonista, sia pur minima, di alcuni impegni pubblici assolti in modo che spesso apparve audace e persino spericolato. Ebbene, mi si chiede come una persona del nostro tempo possa, restando laica e libera, vivere un'esistenza che privilegia la solitudine e il silenzio. Poi mi chiedevo fino a che punto un'esperienza di silenzio possa venire raccontata. E d'altra parte, fino a che punto debba restare chiusa in sé, senza una qualche comunicazione. Certo, le vie della comunicazione sono molte e un eremita privilegia i sentieri del silenzio e soprattutto si affida alla preghiera che tesse i fili di presenze lontane e solitarie, ma un eremita che sia anche scrittrice non può sdegnare la comunicazione della parola. Una parola che, quando è profonda, è così scarna, essenziale, consumata, da farsi prossima al silenzio, al punto che l'esperienza dello scrivere è essa pure in qualche modo eremitica, in quanto avviene in una solitudine totale, in cui l'autrice e l'autore è solo con se stesso e con Dio, se ci crede. E la pagina bianca è una sorta di tacito deserto che va fiorendo di parole. Ed è certo che solo nell'equilibrio tra silenzio e parola, riserbo e comunicazione, un discorso del genere può venir fatto senza impudicizia. Se mi sono indotta a questo lavoro e perché i miei appunti, pur nella loro disorganicità, avevano una loro sotterranea compattezza e potevano costituire il resoconto di un'esperienza che molti desideravano conoscere. Forse mi sto pentendo adesso, a posteriori, perché il tempo assorbito a scrivere un certo numero di righe al giorno, alcune paginette, è stata in pratica una ricreazione e forse non è stato in misura della resa, ma di ciò giudicheranno altri. Questa in breve la storia di una storia, perché qui confluisce, condensata nell'arco di poco più di un anno, la narrazione di quasi 6 primavere, estati, inverni. Mi guarderò bene dal titolare o sottotitolare queste pagine utilizzando la parola testimonianza, un termine che significa martirio e per il quale ho troppa considerazione per cedere al suo uso inflazionato. Non presumo d'essere un testimone, né nell'accezione etimologica, né nell'accezione traslata, ma nel modo forte che la parola è venuta assumendo tra di noi. Sono semplicemente una che vive e che a richiesta dà un resoconto della propria vita. Quando decisi di rendere più radicale un tipo di vita che già avevo intrapresa, si era all'inizio di quell'involuzione della Chiesa che, dopo la primavera del Concilio, non a torto confrontata alla primavera di Praga, già stava declinando sotto ai carri armati del curialismo, dell'autoritarismo, del centralismo non democratico di Roma. Già fin da allora, e peggio sarebbe stato poi, c'era il pericolo che una scelta di vita contemplativa e solitaria potesse venire interpretata in chiave di delusione, di fuga, oggi diremmo di riflusso. Non mi pareva di poter consentire a un tale equivoco, non tanto per il giudizio che sarebbe caduto su di me, ma per il fraintendimento che avrebbe potuto coinvolgere la stessa idea del monachesimo. Perciò decisi di scrivere una lettera alle amiche e agli amici, una circolare che fu un po' privata e singola e un poco aperta e pubblica perché fu stampata e ripresa da molti giornali. Ora questa lettera, tra l'altro andava ogni tanto a trovare Adriana Zarri nel suo eremo, Rossana Rossanda che è morta l'altro giorno, e tra le due c'era un dibattito, c'è sempre stato molto vivo. Questa lettera, di cui ci occuperemo brevemente la prossima volta, eravamo nel 1975, non è passata inosservata, ha sollecitato un interesse notevole, un interessante serrato dibattito su che senso potesse avere, e ci chiediamo che senso possa avere oggi, una condizione esistenziale fondata sulla solitudine e sul silenzio. Adriana Zarri può essere considerata erede del pensiero di Port-Royal, e il pensiero di Port-Royal, come sapete, è alternativo nei confronti dell'assolutismo regio. In Francia, siamo a Parigi, soprattutto nei confronti del regno, del monarca assoluto per eccellenza, il Re Sole. E nel viaggio dello scorso anno noi abbiamo studiato la storia delle due abbazie, quella medievale e quella moderna di Port-Royal, e anche la brutta fine che gli è toccato a fare. Ora, chi vuole, sul sito www.scuolaantibagno.net può ascoltare o riascoltare la registrazione delle prime 12 lezioni del percorso precedente, no? Prima che si interrompesse. Adesso, per poter prendere il passo, partiamo da Parigi alla metà del 600, da una metaforica zona grigia, possiamo ricordare che il monastero femminile benedettino di Port-Royal, Port-Royal de Paris, perché poi c'è quello de Champs che sta in periferia, È stato aperto nel 1625 da un personaggio, da un grande personaggio, dalla badessa Mère Angélique, no? Che, come ricorderete, ha rilanciato lo spirito benedettino secondo il pensiero di Hildegarda di Bingen, no? E si trovava questo monastero, come ricorderete, nel Faubourg Saint-Jacques, che sebbene fosse alla periferia di Parigi era comunque in aperta campagna e le attività principali dell'abbazia, che erano l'allevamento delle pecore e delle oche, lo stesso Pascal quando starà con i solitari di Port-Royal per lavoro portava al pascolo le oche, come dire. Noi abbiamo sempre l'idea di Pascal che sta in qualche
No,
nicchia, e invece secondo lo spirito benedettino 4 ore per lavorare, 4 ore per studiare, 4 ore per riflettere, 4 ore per prendersi cura di sé e degli altri, 8 ore per riposare. Programma formidabile. Potremmo attuarlo ora, no? In questa situazione.
guarda
No?
le mie dottore su questo.
Quindi l'allevamento delle pecore e delle oche, che servivano per il sostentamento del monastero, ma soprattutto per il sostegno agli indigenti, cioè alle molte persone che non avevano protezione sociale, perché il Re Sole, più che dello stato sociale, si occupava in quegli anni della costruzione della Reggia di Versailles, perché Parigi gli stava stretta. Ora, quotidianamente c'era una lunga fila di persone all'ingresso del monastero di Port-Royal de Paris, dove vengono distribuiti il latte, la lana, i formaggi, il grasso, le piume d'oca, e ciò infastidiva l'assolutismo regio, che spesso mandava le guardie a disperdere gli assembramenti dei questuanti, anche se non c'era un'epidemia. Pascal, come sapete, frequenta regolarmente l'abbazia di Port-Royal, dapprima per far visita a sua sorella Jacqueline, che era monaca lì, no? Ma frequentare Port-Royal che cosa significa? Frequentare Port-Royal significa studiare, meditare e lavorare per attuare programmi di solidarietà verso il prossimo. E questo è il programma dei cosiddetti solitari di Port-Royal, no? Un nutrito gruppo di intellettuali. Sono soprattutto scienziati, matematici cartesiani, avversari dell'assolutismo regio e disgustati dal sistema di distrazione di massa, che stanno alla ricerca di spiritualità e di impegno evangelico, vogliono vivere una vita diversa, che si riunisce questo gruppo intorno a un altro grande personaggio, all'abate di Saint-Cyran, animatore spirituale di Port-Royal. Ora, il gruppo dei solitari di Port-Royal, di cui Pascal fa parte, è coordinato da due intellettuali molto attivi nella promozione di iniziative di carattere educativo. No, perché dove c'è pensiero ci deve essere scuola. Che sono Antoine Arnauld e Pierre Nicole, che nel 1645 promuovono, come sapete, il programma delle petite école, le piccole scuole di Port-Royal, aperte a tutti. Ora, il programma delle piccole scuole, perché tutti dovrebbero studiare, no? Delle piccole scuole di Port-Royal, che nascono con l'obiettivo di insegnare a ciascuna persona a coltivare la propria spiritualità, ha decisamente una base razionalista, cioè siamo sulla via che conduce verso l'età dei lumi. Noi stiamo percorrendo questa strada, sono 3 anni che stiamo percorrendo questa strada, no? Dal 600 stiamo andando verso il secolo dei lumi, verso il 700. Cosa vuol dire educazione con una base razionalista? Ma vuol dire che la bontà, la pietà, la misericordia, l'amore di Dio va perseguito insegnando alla persona ad essere ragionevole, ci si deve arrivare con l'intelletto ad essere buoni. Non è una faccenda di sentimentalismo, cioè è una faccenda di ragione. Dobbiamo ragionare che il bene è meglio del male, diceva Platone, semplicemente, no? Perché c'è l'idea del bene in cima alla piramide, semplicemente. Perché il bene è meglio del male, rispondeva Platone, è un concetto filosofico. talmente lineare, no? E quindi solo mediante la ragionevolezza, cioè imparando a investire in intelligenza, usando in modo opportuno le azioni dell'apprendimento, la persona può elevare il proprio pensiero, può tonificare il proprio carattere, può sollevarsi dalla miseria e dalla fragilità spirituale. Le piccole scuole di Port-Royal costituiscono, come ricorderete, una spina nel fianco del potere assolutistico, e difatti il Re Sole, Luigi XIV, prima ne ordina la chiusura, poi perseguita e disperde i solitari e, come sapete, infine nel 1710 ordina la distruzione delle due abbazie, quella medievale di Port-Royal des Champs e la moderna di Port-Royal de Paris. Rimangono dei re, li abbiamo visitati, potete rivisitarli, e poi è stato steso un velo pietoso su questa situazione, che invece va conosciuta. E allora, dopo questa introduzione, prendiamo il passo sulla via che dalla metà del Seicento porta verso il secolo dei lumi. Dopo la celebrazione del macchinoso rituale della partenza, quindi mettiamoci in cammino. Abbiamo evocato una zona grigia, è una metafora che corrisponde ad un paesaggio intellettuale dal quale dobbiamo prendere il passo. E allora mettete gli occhi sul punto 4 del repertorio. Dopo quello che abbiamo detto, il pensiero di Port-Royal potrebbe essere allegoricamente quindi dipinto con il colore bianco della purezza evangelica e con quello rosso dello Spirito Santo. Il rosso è il colore dello Spirito Santo. Invece le classi dominanti europee, francesi in particolare, la nobiltà e la borghesia che vive sotto l'assolutismo del Re Sole, siamo a Parigi, preferiscono che sia il colore nero coronato d'oro, perché risalti di più, a rappresentare risolutamente la loro ideologia dispotica. Mentre, ecco la metafora, tra queste due realtà, il pensiero divergente di Port-Royal e l'ideologia dispotica delle classi dominanti, esiste una zona grigia, nella quale, come già sapete dal viaggio dello scorso anno, prima che ci dovessimo fermare, si muovono dei personaggi che dobbiamo incontrare, che pur vivendo nell'ambito della corte, dei salotti dell'aristocrazia, non sono né nobili né altoborghesi, ma appartengono all'area intellettuale, in quanto sono dediti alla letteratura, al teatro, alla musica, all'arte in generale, i quali captano l'eco proveniente da Port-Royal e in particolare sono sensibili alla riflessione sul tema del divertimento, utilizzato dai regimi autoritari come strumento di distrazione di massa, secondo il pensiero di Pascal che abbiamo studiato lo scorso anno. Perché costoro prendono coscienza, soprattutto attraverso la risonanza che hanno i testi delle provinciali di Pascal, di essere coinvolti direttamente nella questione, in quanto gli uomini di potere, il re, i funzionari di Stato, i membri della nobiltà feudale, pretendono che gli appartenenti all'area intellettuale siano funzionali al sistema di distrazione di massa, producendo che producano opere che divertano e che distraggano sia le classi superiori che vogliono divertirsi, che quelle inferiori che devono star buone. E questi intellettuali secenteschi, dediti alla letteratura, al teatro, alla musica e all'arte in generale, nella maggior parte dei casi, sia per non avere grane, ma principalmente per avere dei vantaggi, no? Si prestano a fornire la loro competenza, ma tuttavia con le loro opere cercano, contando sulla loro abilità artistica, tanto di garantire il piacere del divertimento, che dovrebbe distrarre, quanto di non rendere il divertimento solo funzionale all'apparato che tende ad alienare le masse, ma vogliono utilizzare lo strumento del divertimento anche come mezzo per suscitare una riflessione. E per questo motivo, per questa loro ambigua posizione tipica del movimento libertino al quale fanno riferimento, questi movimento che abbiamo studiato lo scorso anno, no? Questi personaggi sono stati definiti enigmatici nei confronti di Port-Royal e dissimulatori in rapporto agli apparati di potere, perché pur subendo il richiamo del pensiero di Port-Royal e dei pensieri di Pascal, non scelgono di aggregarsi al gruppo dei solitari che conducono in aperta opposizione con i poteri forti una vita secondo la regola da laici, ma una vita secondo la regola benedettina. Ma cercano di inserirsi e di vivere nell'ambito della corte, dei salotti dell'aristocrazia, con l'intento, in primo luogo, di trovare una collocazione, facendosi mantenere anche all'interno di un ambiente privilegiato in cambio della produzione di opere letterarie di vario genere, dal teatro alla favola, al melodramma, dedicate ai loro protettori, ai quali si rivolgono con spirito di adulazione, però senza condividerne propriamente la mentalità, sebbene a parole facciano finta di approvarla, ed ecco da dove deriva la qualifica di dissimulatori. Mentre per iscritto, attraverso varie forme di scrittura, trovano con abilità il modo per dissimulare e per colpire, mediante la dinamica della comicità, funzionale al divertimento ma anche finalizzata a far riflettere, tutta una serie di comportamenti spesso grotteschi, tipici dei maggiorenti, che vengono camuffati o da borghesucci che sul palcoscenico del teatro vorrebbero comportarsi come i nobili e fingono di essere ridicoli e di ridicolizzare anche i nobili, e anche, come vedremo, travestiti da animali, cioè in modo che non sembrino propriamente degli uomini di potere, ma delle innocue caricature. Si coltiva in chiave moderna l'arte antica della finzione letteraria. E allora diamo inizio al nostro viaggio riprendendo il filo del discorso da dove si è interrotto alla fine dell'inverno scorso, a fine febbraio, a causa del doveroso blocco delle attività. E di conseguenza, per rammendare bene la falla, noi riprendiamo il cammino rispettando il carattere filologico, come ci suggeriscono da Port-Royal, che l'attività didattica deve avere. E per questo motivo cominciamo la nostra escursione nella zona grigia del territorio secentesco, ripartendo dal colorato mondo del teatro, in modo che la zona grigia si possa vivacizzare. E a questo proposito dobbiamo prendere atto, e lo abbiamo già fatto a suo tempo nel corso degli ultimi viaggi, del fatto che il Seicento è anche il secolo del teatro, non solo della scienza. Ed è per questo motivo che nei viaggi degli anni scorsi abbiamo avuto a che fare spesso, no, con questo genere letterario. Sappiamo che per i fruitori altolocati, come i monarchi, i nobili, gli ecclesiastici, il teatro è sinonimo di divertimento, mentre per chi il teatro lo fa, lo scrive e lo recita, il divertimento non è il fine del teatro, ma il mezzo per stimolare la riflessione sulla condizione umana, che diventa, perché lo è dalle origini, il vero motivo che giustifica l'esistenza del teatro, anche di quello che potrebbe sembrare più becero e più sguaiato, come l'antico genere priapeo, che è quello più antico forse. Ora, il personaggio universalmente conosciuto, almeno di nome, legato alla storia del teatro che stiamo per rincontrare e dal quale prendiamo il passo, si chiama Jean-Baptiste Poquelin, detto Molière, e lo conosce. C'è una rappresentazione teatrale alla quale avete partecipato in passato, e che desiderereste rivedere perché vi ha particolarmente coinvolto, emozionato, divertito, beh, scrivete 4 righe in proposito. Con Molière la nostra attenzione si sposta momentaneamente da Port Royal al Palais Royal. E che cosa significa trasferire l'attenzione al Palais Royal? Molti di voi dovreste ricordarlo. Ma chi è Jean-Baptiste Poquelin, detto Molière? Guardate sul punto 5 del repertorio. Jean-Baptiste Poquelin, detto Molière, è il primo rappresentante che incontriamo della zona grigia, molto significa, la caratterizza molto. È nato a Parigi il 15 gennaio 1622, l'anno precedente alla nascita di Pascal, ed è il figlio di un mercante di stoffe che si arricchisce quando, per la sua competenza, viene assunto a corte come tappezziere, vincendo un appalto di lusso. E quindi il signor Jean Poquelin, nominato cameriere del re, un ruolo molto ambito, diventa un borghese benestante che avrebbe voluto il figlio al lavoro al suo fianco. Ma Jean-Baptiste non intende svolgere l'attività del padre, non intende stare a corte da servitore. A 10 anni Jean-Baptiste perde la madre, Marie Cresset, e questo fatto ha lasciato un fondo di tristezza nel suo carattere. Ma si dice che tutti i comici hanno sempre un velo di tristezza nel fondo del loro carattere. Suo nonno materno, Louis Cresset, lo fa appassionare fin da bambino al teatro, perché lo porta spesso all'Hôtel de Bourgogne, presso il Pont Neuf a Parigi, dove recitano le compagnie italiane della commedia dell'arte. Ed è il nonno a spiegargli che il genere del teatro si sarebbe dovuto rinnovare, e Jean-Baptiste, che desidera approdare all'esperienza teatrale ma in possesso di una buona preparazione umanistica, è contento quando suo padre, che invece pensa di distrarlo dalla passione teatrale, lo iscrive nel 1635 nel prestigioso collegio di Clermont, gestito dai gesuiti. Poi Jean-Baptiste frequenta la facoltà di diritto nella rinomata Università di Orléans. Ma quando nel 1641, dopo essersi laureato, torna a Parigi, va a cercare i teatranti e le teatranti. Entra in contatto con la compagnia famosa in quel momento, e sono personaggi famosi quelli che stiamo citando, ma forse ci sfuggono perché si parla d'altro. La compagnia del capocomico napoletano Tiberio Fiorilli. Guardate, Tiberio Fiorilli, detto Scaramuccia, è quello che ha inventato il personaggio di Scaramouche, che tutti conoscete, che con sua moglie, altro grande personaggio, l'attrice palermitana, una palermitana che fanno coppia sul palcoscenico, Elisabetta del Campo, detta Marinette e Scaramouche, diventano una coppia, stanno già portando delle innovazioni in teatro. E quindi la vocazione teatrale di Jean-Baptiste non viene meno, come avrebbe voluto suo padre, ma aumenta. E di conseguenza, dopo aver rinunciato tra le ire del padre alla carica di tappezziere reale, che gli avrebbe reso molto, si aggrega alla famiglia Béjart, famiglia di artisti. Béjart è un nome questo che ricorre, no, nella storia del teatro. Joseph, che è il capostipite, poi ci sono 2 sorelle che recitano, Geneviève e soprattutto Madeleine Béjart. E insieme alla famiglia Béjart, nel 1643, Molière fonda Jean-Baptiste, non si chiama ancora Molière, fonda la compagnia dell'Illustre Théâtre, che dopo 2 anni di attività fallisce. Hanno osato troppo. Jean-Baptiste, al quale il padre ha tagliato i viveri, non ne vuole più sapere di lui, si è molto indebitato nel corso di questa impresa, e i creditori lo denunciano per insolvenza e viene condannato a 6 mesi di galera. Ma dopo 3 mesi Madeleine Béjart, con la quale Jean-Baptiste intesse una relazione particolare, della quale sappiamo pochino, ma sono problemi personali dei due, raccoglie il denaro per saldare i debiti e lui ottiene la scarcerazione. Madeleine Béjart, bisogna parlarne un attimo, l'attrice Madeleine Béjart, detta la rossa, 1618-1672, detta la rossa per il colore dei suoi capelli, ha, andate a vederla, la trovate sulla rete, ha 4 anni più di Jean-Baptiste ed è una persona colta. Sa suonare diversi strumenti, oltre ad essere una brava ballerina, e sa ben gestire l'attività teatrale. Attenzione, cosa vuol dire saper ben gestire l'attività teatrale? Beh, sa intanto interpretare vari ruoli, vari personaggi sul palcoscenico. Poi sa affidare le parti alle persone giuste. Sa organizzare le prove in modo che avvengano bene, con metodo, e poi sa giudicare la validità dei testi da recitare. Ecco, Madeleine ha avuto una relazione con Esprit de Raymond de Mormoiron, barone di Modène, c'era lungo il nome, una sorta di cavaliere di Ventura, amante delle lettere e della poesia, dalla quale relazione è nato un bambino, Gaston de Raymond de Modène, futuro barone di Gourdin. E poco prima di costituire la compagnia dell'Illustre Théâtre, Madeleine molto probabilmente ha partorito una bambina, Armand Béjart. Ma come sarebbe a dire molto probabilmente? Uno partorisce o non partorisce? Ma sarebbe a dire che sulla nascita e sulla paternità di questa bambina, sulla paternità si pensa sempre al barone di Modène, ma non si sa nulla di preciso. Madeleine ha sempre dichiarato che Armand è sua sorella e difatti sui documenti c'è scritto che è figlia di Joseph Béjart e di Marie Hervé, che sono il padre e la madre di Madeleine. Ma tra Madeleine e Armand ci sono ben 24 anni di differenza, sono un po' troppi, ma di Armand Béjart sentiremo ancora parlare fra poco, strada facendo, per una questione, no, molto particolare della quale non parleremo, se ne parla, trovate poi in giro del materiale su cui riflette. Intanto Madeleine e Jean-Baptiste, appena scarcerato, decidono che è bene allontanarsi un po' da Parigi e entrano a far parte della compagnia di giro di un altro celebre personaggio della storia del teatro, il celebre comico Charles Dufresne. I membri di una compagnia di giro fanno una vita bestiale, cioè, intanto vivono sui carri. Guardate, il carro dei teatranti girovaghi è uno strumento particolare, molto antico. Uno strumento che arriva dall'età siale da 2500 anni, dal teatro greco. In greco si chiama scenè, e da cui deriva la parola scena. Facciamo un po' di filologia spicciola, ma importante. Lo scenè, la scena è il carro dei teatri. E questo carro, oltre che mangiarci, dormire, cioè, funge anche da palcoscenico. Secondo, è ben organizzato, no? La tradizione, in questo momento mi stanno venendo in mente delle immagini, no? Cioè, secondo la tradizione del teatro greco delle origini, quella del carro di Tespi, Tespi è un compositore di inni che gira per le campagne su un carro, e per 12 anni Jean-Baptiste, Madeleine, viaggia per la provincia francese con questa compagnia che porta in giro i canovacci della commedia dell'arte nelle aie dei villaggi, nei borghi, sulle piazze delle città più tolleranti con i teatranti, perché altre non lo erano affatto. Le città più tolleranti erano Nantes, Bordeaux, Tolosa, Avignone, dove a luglio avviene ancora un festival del teatro, Lione, Grenoble, Rouen. Questo periodo, dal 1645 al 1657, sconosciuto della sua vita, è stato certamente utile, molto utile per la formazione come attore e scrittore di Jean-Baptiste. La gavetta, una dura ma proficua gavetta. Già nel viaggio precedente, poco prima di fermarci, siete state invitate e invitati, utilizzando una carta della Francia che trovate su un atlante geografico, sicuramente presente nella vostra biblioteca domestica, e navigando in rete, guardate, solo sulla carta, perché ora in Francia si viaggia solo sulla carta, per forza, bisogna prendere provvedimenti. Siete chiamati a percorrere, però potete farlo sulla carta virtualmente, no? A percorrere l'itinerario Nantes, Bordeaux, Tolosa, Avignone, Lione, Grenoble, Rouen. Poi potrete farlo anche dopo a piedi, con lo zaino, in bicicletta o con i mezzi pubblici. Ora, sul quale da aprile a ottobre si muoveva la compagnia di giro di Charles Dufresne. Avete fatto voi qualche esperienza di recitazione? Beh, scrivete quattro righe in proposito. La dura e rischiosa vita dei teatranti corrisponde a quello che è stato chiamato un accattonaggio artistico, perché questi si esibiscono per racimolare, per passione, una passione, per racimolare appena il necessario per mangiare. Qual è il programma di una compagnia di giro come quella del capocomico Charles Dufresne? Guardate sul punto 6 del repertorio. Una compagnia di giro come quella di Charles Dufresne presenta un programma simile a quello del teatro primordiale, quello ellenico di 2500 anni fa, quando siamo nati dal punto di vista delle idee ideale, basato su un genere detto priapeo, cioè buono per essere compreso a livello popolare e basato sull'improvvisazione. Del genere priapeo restano delle citazioni, delle battute salaci che sono entrate nelle opere degli scrittori di teatro più importanti, soprattutto nei drammi di Euripide, nelle commedie di Aristofane, in quelle latine di Plauto. Nel genere priapeo, un argomento di cui abbiamo già parlato in un altro contesto, non ricordo quanti anni fa, nel genere priapeo l'attore principale interpreta la figura del dio Priapo, no? Ricordate, il dio Priapo è figlio di Dioniso e di una Naiade, che è una divinità acquatica, una ninfa delle acque. Ed è un dio cantato negli epigrammi di Marziale, no? Che abbiamo studiato a suo tempo e che spesso abbiamo incontrato, no? Nei nostri viaggi. Il dio Priapo, come ricorderete, è il protettore degli ovili, dei pollai, degli orti, no? Le sue statuette venivano messe, no? Poi ci abbiamo messo Sant'Antonio con il suo bastone. Il passaggio è quello lì, attenzione, sapete, no? Abbiamo studiato questo passaggio da Dioniso, da Cristo a Dioniso, la sovrapposizione di tutti questi elementi che sono molto importanti e significativi nella storia della cultura. No, è il protettore degli ovili, dei pollai, degli orti e viene rappresentato in statuette di terracotta o di legno di fico. Guardate, ne restano molte in mostra in tanti musei, potete vederle probabilmente sulla rete, ce ne sono. E viene rappresentato come un ometto molto brutto, nudo e con un grande fallo in erezione. Ed è il dio, è per quello che si mette la sua statuetta, è il dio che punisce i ladri riducendoli all'impotenza. E per questo le sue statuette venivano esposte negli ovili, nei pollai, negli orti e funzionavano benissimo da antifurto. Se rubi qui diventerai impotente e quindi, siccome maschietti ci tenevano molto a questo, questo dimostra che le donne non rubavano. L'attore che rappresenta Priapo appare sulla scena con un travestimento tutto incentrato su un enorme fallo di cartapesta o fascinos in greco, ricordate questa parola presente in Marziale, e si presenta tanto come una figura ridicola e oscena, ma anche come una figura nostalgica e velata di tristezza. Cioè questo personaggio viene ridicolizzato dal coro e rappresenta, perché guardate, fin dalle origini il teatro ha un fine catartico, rappresenta l'individuo vittima dell'ignoranza, che per risolvere i suoi problemi fa affidamento sulla superstizione, piuttosto che fare appello al proprio cervello, al pensiero, o logos in greco, ragionando con la propria testa, si affaccenda intorno al proprio fallo o fascinos, credendolo un amuleto. Guardate, l'espressione testa di fallo, che è un'espressione volgare, non è solo un insulto. Attenzione, a questo noi lo abbiamo ridotto, no? Cioè, ma vedete, è una significativa metafora, no? Che parte di lì, quindi non la usate contro qualcuno, perché sennò gli date anche una credibilità intellettuale, perché c'è un riferimento alla storia antica del teatro. Ecco, quindi è una metafora che introduce una rappresentazione satirica, comica, ma anche velata di tristezza. Satira burlesca e riflessione seriosa vanno sempre di pari passo. E questo tipo di rappresentazione diverte, commuove e attira il popolo. Ma a Jean-Baptiste la forma dei canovacci ripetitivi sta molto stretta. Cioè pensa sia necessario andare al di là di questo schema. Cioè lui vuole impegnarsi a scrivere delle vere commedie, visto che gli strumenti non gli mancano, e che come teatrante ha già fatto una lunga gavetta. E difatti nel 1655, mentre la compagnia di giro di Dufresne, della quale Jean-Baptiste ha preso le redini perché Dufresne è diventato vecchio, sta svernando a Lione, mette in scena alcune sue partiture: Lo stordito, Il dispetto amoroso, Le ridicole, firmandosi con uno pseudonimo, lo pseudonimo di Molière. Perché sceglie questo pseudonimo? Guardate, non lo sappiamo di preciso. O dal nome Molière di un villaggio della Dordogna dove si fermavano spesso, o molto probabilmente in onore dello scrittore François de Molière, che Jean-Baptiste leggeva con grande interesse. E queste rappresentazioni hanno un successo straordinario in tutte le città dove la compagnia fa tappa. E quando nel 1658 Molière ritorna a Parigi, viene invitato dal re Luigi XIV, un re che vuole divertirsi per rimuovere l'angoscia, dice Pascal, perché se pensa alla sua condizione viene meno, e allora se bisogna di divertirsi in continuazione. E Molière viene chiamato ad organizzare uno spettacolo per la corte, ma con grande intelligenza non inizia da se stesso, ma la sua compagnia recita in prima istanza un'opera seria e impegnativa, la tragedia Nicomède, scritta nel 1651 dal celebre drammaturgo Pierre Corneille. E di seguito presenta una sua farsa, l'atto unico intitolato Le Médecins Volants, il dottore innamorato. Guardate, il re si diverte molto e per la corte Molière diventa un divo. Gli viene concesso l'uso della sala del Petit Bourbon e poi dall'ottobre del 1660 quella del Palais Royal. Ora, il successo di Molière, in quanto direttore, attore, scrittore, è clamoroso. Lui non si risparmia. Viene sempre protetto da Luigi XIV ogni volta che viene attaccato da molti, soprattutto dai membri della nobiltà, per invidia e per ragioni ideologiche, perché Molière, con grande abilità, visto che appartiene alla categoria degli intellettuali dissimulatori che vivono nella zona grigia, e intercetta l'eco di Port-Royal sul tema del divertimento come sistema di distrazione di massa e lo mette in pratica. Cioè attacca, sebbene non sembri, le istituzioni di potere. Molière vuole far riflettere il pubblico. Ci si deve divertire per pensare, non per rimuovere il pensiero. E questo arriva da Pascal. E il re Sole, che si sente Dio in terra, ipocrita com'è, si diverte a proteggere Molière per far rabbia, dice lui, a quelli a cui Molière fa rabbia. Ora, Molière utilizza gli schemi della commedia dell'arte all'italiana, del Barbieri e del Secchi. Guardate, andate a fare una piccola ricerca su questi personaggi. Adesso noi non abbiamo tempo, però sono personaggi interessanti per costruire un moderno teatro popolare, comprensibile a tutti, comico, scritto in prosa piuttosto che in versi, ricco di contenuti psicologici e sociali. Molière è un acuto osservatore che mette in scena in modo incisivo la società del suo tempo, dominata dall'aristocrazia e dalla borghesia, ridicolizzandone tutti i vizi. Ma il suo giudizio appare, e qui rivela tutta la sua arte dissimulatoria, sempre cordiale. No, è come se dicesse, in modo giustificatorio, ma sì, buttiamola in ridere, ma in questa risata c'è una condanna senza appello nei confronti del malcostume dei maggiorenti, dell'ipocrisia, del perbenismo interessato, del bigottismo, del tartufismo. Guardate, nascono neologismi perenni dalla penna di Molière. E il personaggio di Tartufo, che conoscete senz'altro di Molière, è un classico, un furfante avido, un finto devoto. E questa commedia viene proibita perché gli ecclesiastici, così come i nobili e i borghesi, ci si riconoscono tutti e non gradiscono. La produzione di Molière è vasta. Per le musiche, poi, che ha portato in palcoscenico, si è avvalso spesso della competenza del musicista Jean-Baptiste Lully, che però dobbiamo chiamare Jean-Baptiste Lully perché è naturalizzato francese, del quale, guardate, con le enciclopedie sulla rete potete far conoscenza, anzi potete ascoltare anche un po' di musiche del Lully, che sono la colonna sonora. Ora, se noi con i nostri potenti mezzi non abbiamo ambito tanto, ma potete dare una colonna sonora, no, all'itinerario di questa sera, e Jean-Baptiste Lully è il grande interprete. E i 31 testi pervenutici delle opere di Molière, delle opere teatrali di Molière, si possono richiedere in biblioteca in modo da poterli leggere, perché poi, quando capita l'occasione, si può andare preparati a teatro, quando sarà manda, e o al cinema e anche in rete, per vederli rappresentati. Guardate, un certo numero di commedie di Molière sono diventati film, anche se il loro posto è il teatro, lasciamo il cinema al cinema. Le opere più rappresentative di Molière, quelle che questa sera dovrebbero essere in cartellone nei teatri di tutto il mondo, sono, e ci sono, perlomeno ci sono state, ora ci sono delle limitazioni, ma Le preziose ridicole, La scuola delle mogli e La critica della scuola delle mogli, Tartufo, Don Giovanni o Il convitato di pietra, Il misantropo, L'avaro, Il borghese gentiluomo, Le furberie di Scapino, Il malato immaginario e così via.
Che cosa hanno fatto vedere anche in televisione?
Ma certo. La sera del 17 febbraio 1673, 347 anni fa, al teatro del Palais Royal, mentre durante la quarta rappresentazione recitava proprio Il malato immaginario, Molière, a metà del terzo atto, cade in mezzo al palcoscenico e morirà alcune ore dopo. Era da tempo malato di tubercolosi, come Pascal. E il pubblico gli tributa l'ultimo caloroso applauso. Guardate, ancora oggi, quando si recita sul palcoscenico Il malato immaginario, in quel momento lì il teatro, la compagnia si ferma un momento. Paola Borboni una volta ha detto: sì, e tutti gli attori toccano ferro, oppure si toccano, perché no, non si sa mai che cosa possa succedere. E il pubblico gli tributa l'ultimo caloroso applauso, senza sapere che anche questo teatrante fa avanzare la storia del pensiero umano sulla strada che porta verso il secolo dei lumi. E naturalmente, come si usa a dire, lo spettacolo deve continuare, anche quella sera è continuato. E la compagnia viene diretta per un certo periodo di tempo dalla vedova di Molière, Armand Béjart. Come Armand Béjart? Eh sì, perché come sapete, l'abbiamo già ricordato nel percorso dello scorso anno, nel 1662 Molière ha sposato Armand, la presunta sorella di Madeleine Béjart, che certamente invece è la sua figlia, la figlia di Madeleine. Qualcuno dice, ma potrebbe essere la figlia di Molière stesso, c'è tutta una questione intorno, ma molto probabilmente Armand è la figlia del cavaliere. Il Armand Béjart nel 1689 prende in mano le redini della compagnia, è cresciuta bene in teatro, partecipa con la sua compagnia, la Maison Molière, alla nascita della Comédie Française, un'istituzione sovvenzionata dallo Stato e tuttora in attività. Ora, la scuola vi ripropone, utilizzando una guida di Parigi e navigando in rete, una visita al Palais Royal, fatto costruire da Richelieu nel 1639 su progetto dell'architetto Le Mercier. Il cardinale vi ha abitato fino alla morte e poi ha lasciato il suo palazzo in eredità al re Luigi XIII, e in pratica allo Stato. Ed oggi il Palais Royal, con il suo giardino, è una vera e propria oasi di pace nel centro parigino, ospita varie istituzioni, tra le quali il Ministero della Cultura. Quindi fate visita al Palais Royal e dite la vostra in proposito. Molière occupa la cosiddetta zona grigia del territorio del Seicento, nella quale questo colore, per merito di chi la abita, risulta essere particolarmente luminoso, e sulla via che porta dalla seconda metà del Seicento al secolo dei lumi, l'eco del pensiero di Port-Royal, che invita alla riflessione sul tema del divertimento come sistema di distrazione di massa, tema di grande attualità, influenza i generi letterari. Quindi a cominciare dal teatro. Molière, come abbiamo imparato questa sera, è un acuto osservatore che mette in scena in modo incisivo la società del suo tempo, dominata dall'aristocrazia e dalla borghesia, ridicolizzandone tutti i vizi, ma anche chi scrive tragedie in versi lo fa, e anche chi scrive favole vuole perseguire questo obiettivo. A proposito di favole, al celebre scrittore Stendhal, che tutti avete sentito nominare, che abbiamo incontrato qualche volta in questi anni, un giorno viene chiesto: chi è, secondo te, il più grande poeta di Francia? E lui risponde seccamente dicendo: il più grande poeta di Francia è Jean de La Fontaine, l'autore delle favole. Perché Stendhal risponde in questo modo, molto deciso? Chi è Jean de La Fontaine? Anche lui intercetta l'eco di Port-Royal, anche lui vive nella zona grigia e naturalmente intercetta l'eco di Port-Royal. Ma per rispondere a queste domande bisogna procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare. Probabilmente ricorderete che Jean de La Fontaine, già nel viaggio dello scorso anno per presentarsi, si è sentito in dovere di suggerirci la presunta morale, perché La Fontaine ci fa riflettere sul concetto della morale e dobbiamo studiare, ristudiare questo argomento, questo tema, la presunta morale, se di morale si può parlare, di una delle sue favole che leggeremo per intero alla fine del prossimo itinerario. Scrive La Fontaine: il saper parlare con voce dolce e con parole belle consente a volte di salvar la pelle. E sperando di poter udire voci dolci e di poter sentire parole belle, la scuola è qui e il viaggio che ci deve portare dalla metà del Seicento al secolo dei lumi è iniziato. E come da calendario ci si rivede mercoledì 18 novembre a Bagnaripoli.
E noi giovedì.
Lunedì 16 novembre a Firenze, poi giovedì 3 dicembre di nuovo a Firenze e a Tavarnuzze giovedì 19 novembre. Quindi, signori cari e signore belle, come dice La Fontaine, buonanotte. Buonanotte.